Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male.
Il capitano scrutò nell'oculare del telescopio, regolò velocemente la messa a fuoco. «Sì, quella che abbiamo visto era una fissione nucleare, non c'è dubbio», disse poi. Sospirò e scostò l'oculare. «Chi ha voglia di guardare può farlo, ma non è uno spettacolo gradevole». «Mi lasci guardare», disse Tens l'archeologo. Si chinò sul telescopio, socchiudendo l'occhio. «Buon Dio!» balzò violentemente all'indietro e andò a sbattere contro Dorl, il primo navigatore. «Perché siamo arrivati fin qui allora?» disse Dorl, scrutando gli altri uomini. «È inutile anche solo atterrare. Ripartiamo immediatamente». «Forse ha ragione», mormorò il biologo. «Però vorrei guardare coi miei occhi, se posso». Superò Tense e guardò nel telescopio. Vide una grande distesa, una sterminata superficie grigia, che si stendeva fino all'orlo del pianeta. Dapprima pensò che fosse acqua, ma dopo un attimo si rese conto che si trattava di scorie, scorie bucherellate, fuse, interrotte solo da colline rocciose che sputavano a intervalli irregolari. Nulla si muoveva, tutto era muto, morto. «Capisco», disse staccandosi dal telescopio. «Beh, lì non tornerò, non troverò legumi». Tentò di sorridere, ma le sue labbra rimasero immobili, indietreggiò e si mise in disparte, puntando gli occhi oltre i compagni. «Chissà cosa riveleranno i campioni d'atmosfera», disse Tense. «Credo di poter indovinare», rispose il capitano. «La maggior parte dell'atmosfera sarà avvelenata». «Ma non ci aspettavamo tutto questo?» «Non vedo perché dobbiamo essere così sorpresi. Una fusione visibile fin dal nostro sistema deve essere una cosa terribile». Si avviò in corridoio, altero e senza la minima espressione in volto. Gli altri lo guardarono scomparire in sala comando. Quando il capitano chiuse la porta, la giovane donna si voltò. «Cosa dice il telescopio? Notizie buone o cattive?» «Cattive. Non può esistere nessuna forma di vita. Atmosfera avvelenata, acqua vaporizzata, tutto il terreno fuso. Potrebbero essersi rifugiati nel sottosuolo?» Il capitano aprì l'oblò di babordo per rendere visibile la superficie del pianeta che avevano sotto. I due guardarono giù, muti, turbati. Chilometro dopo chilometro c'erano solo rovine immote, scorie nere percorse da buchi e asperità, e di tanto in tanto un ammasso roccioso. Nasha sussultò all'improvviso. «Guardi! Là vicino all'orlo del pianeta! Vede?» Puntarono gli occhi. Qualcosa si alzava dal suolo, qualcosa che non era roccia, non era una formazione accidentale. Era rotonda, un cerchio composto di tanti punti, grumi bianchi sulla pelle morta del pianeta. Una città? Edifici? «Faccia virare la nave! La prego», disse Nasha, eccitata. Scostò dal viso i capelli scuri. «Faccia virare la nave e vediamo cos'è». La nave invertì la rotta. Quando furono al di sopra dei punti bianchi, il capitano fece scendere la nave, abbassandosi il più possibile. «Moli», disse. «Moli di un qualche tipo di pietra. Forse pietre artificiali ottenute con la fusione. I resti di una città». «Dio del cielo», mormorò Nasha. «È spaventoso». Guardò le rovine scomparire dietro di loro. I quadrati bianchi disposti a semicerchio si protendevano dalle scorie, corrosi e solcati da crepe come denti rotti. «Non c'è niente di nuovo», disse alla fine il capitano. «Penso che ripartiremo immediatamente. So che la maggioranza dell'equipaggio se ne vuole andare. Chiami la stazione ricevente del governo col trasmettitore e li informi di quello che abbiamo trovato. Dica che...» Barcollò. Il primo proiettile atomico aveva centrato la nave facendola ruotare su se stessa. Il capitano cadde sul pavimento, precipitò sulla console dei comandi. Gli piovvero addosso carte e strumenti, mentre si rialzava gli colpì il secondo proiettile. Il soffitto si squarciò, montanti e travi si contorsero, si piegarono. La nave rabbrividì, cominciò a cadere. Riprese quota dopo l'intervento dei comandi automatici. Il capitano rimase sdraiato sul pavimento, sotto la console sventrata. Nell'angolo, Nasha cercò di liberarsi dai detriti. Fuori, gli uomini stavano già sigillando le falle nella fiancata della nave. La preziosa aria fuggiva fuori, disperdendosi nel vuoto. «Aiutatemi!» urlò Dorl. «Qui c'è un principio d'incendio! Hanno preso fuoco i cavi!» Due uomini lo raggiunsero di corsa. Tense osservava impotente. Le lenti dei suoi occhiali si erano fracassate. «Allora laggiù c'è vita, dopo tutto», disse, quasi fra sé. «Ma com'è possibile?» «Dacci una mano», disse Fomar, superandolo di corsa. «Dacci una mano. Dobbiamo atterrare». Era notte. Qualche stella brillava sopra di loro, dardeggiando fra i sedimenti di sabbia che il vento smuoveva sulla superficie del pianeta. Dorl guardò fuori, aggrottò la fronte. «Che razza di posto per un naufragio!» Riprese a lavorare, picchiava un martello sullo scafo piegato della nave per restituirgli la forma normale. Indossava una tuta pressurizzata. C'erano ancora molte piccole falle e le particelle radioattive sospese nell'atmosfera avevano già trovato la via per entrare sulla nave. Nasha e Fomar sedevano al tavolo in sala comando, pallidi e solenni. Studiavano l'inventario. «Siamo a corto di carboidrati», disse Fomar. «Volendo, potremmo ricorrere ai grassi che abbiamo stivato. Però, chissà se potremmo trovare qualcosa là fuori». Nasha si avvicinò all'oblò. «Molto poco invitante». Si mise a camminare avanti e indietro, snella e piccola, il viso cupo di stanchezza. «Secondo te, cosa troverebbe una squadra d'esplorazione?» Fomar scrollò le spalle. «Non molto. Forse qualche erbaccia che cresce fra le crepe, qua e là. Niente di utilizzabile. Qualunque cosa capace di adattarsi a questo ambiente sarebbe tossica, letale». Nasha si fermò, si massaggiò le guance. C'era una profonda ferita, anche rossa e ancora rossa e gonfia. «Allora, come te lo spieghi? Stando alla tua teoria, gli abitanti devono essere tutti morti, fritti come patate. Ma chi ci ha sparato?» «Qualcuno ci ha individuati, ha preso una decisione, puntato un cannone». «E ha stimato benissimo le distanze», disse con voce fioca il capitano dalla cuccetta in un angolo. Si girò verso gli altri. «È questo che mi preoccupa. Il primo proiettile ci ha messi fuori combattimento, il secondo ci ha quasi distrutti. La mira era buona, perfetta. E noi non siamo un bersaglio troppo facile». «Vero», Fomar annuì. «Beh, forse troveremo la risposta prima di andarcene da qua». «Che situazione strana. Tutti i nostri ragionamenti ci dicono che non può esserci vita. L'intero pianeta è bruciato, l'atmosfera non esiste più, è solo un concentrato di veleni». «Il cannone che ha sparato i proiettili è sopravvissuto», disse Nasha. «Perché non la popolazione?» «Non è la stessa cosa. Il metallo non ha bisogno di aria per respirare. Il metallo non si ammala di leucemia per le particelle radioattive. Il metallo non ha bisogno di cibo e acqua». Calò il silenzio. «Un paradosso», disse poi Nasha. «In ogni caso, io credo che domattina dovremmo mandare fuori una squadra d'esplorazione e nel frattempo dovremmo continuare a cercare di riparare la nave, metterla in condizione di affrontare il viaggio di ritorno». «Occorreranno giorni per poter decollare», disse Fomar. «Dovremmo tenere tutti gli uomini al lavoro qui. Non possiamo permetterci di far uscire una squadra». Nasha accennò un sorriso. «Manderemo te col primo gruppo. Forse riuscirai a scoprire cos'era che ti interessava tanto». «Legumi. Legumi commestibili. Bah, forse potrai trovarne qualcuno, però...» «Però cosa?» «Però stai attento. Ci hanno già sparato una volta, senza nemmeno sapere chi siamo o perché siamo venuti qui. Credi che abbiamo combattuto fra loro? Che abbiano combattuto fra loro? Forse non riuscivano a immaginare che qualcuno potesse avere intenzioni amichevoli in nessuna circostanza. Che strano tratto evolutivo, la tendenza interrazziale alla guerra. Combattere agli altri membri della propria specie». «Domattina sapremo», disse Fomar. «Adesso cerchiamo di dormire un po'». Il sole si levò freddo e austero. Le tre persone, due uomini e una donna, uscirono dal portello. Si lasciarono cadere sul terreno durissimo. «Che giornata!» mugugnò Dorl. «Avevo detto che mi sarebbe piaciuto molto rimettere piede su un vero terreno, però...» «Vieni qui», disse Nasha, «al mio fianco. Voglio dirti qualcosa». «Vuoi scusarci, Tens?» Tens annui, cupo. Dorl raggiunse Nasha. I due si incamminarono insieme, posando le suole di metallo sul terreno. Nasha si girò a guardare l'uomo. «Ascolta, il capitano sta morendo. Non lo sa nessuno, a parte noi due. Sarà morto entro la fine del periodo diurno di questo pianeta. La caduta gli ha provocato danni cardiaci. Aveva quasi 60 anni, lo sai. Dorl annuì. Peccato. Ho un enorme rispetto per lui. Ovviamente prenderai tu il posto di capitano in sua vece, visto che sei già comandante in seconda. No. Preferirei vedere il comando affidato a qualcun altro, magari te o Fomar. Ho riflettuto sulla situazione e mi pare che dovrei dichiararmi occupata a uno di voi, accoppiata a uno di voi, a quello che desidera diventare capitano. Dopodiché potrei declinare la responsabilità. Beh, io non voglio essere capitano. Lo faccia Fomar. Nasha lo studiò. L'uomo alto e biondo camminava al suo fianco, chiuso nella tuta pressurizzata. Nutro una certa parzialità nei tuoi confronti, disse Nasha. Potremmo provarci per un po', se non altro. Ma fai come preferisci, guarda. Qui c'è qualcosa. Smisero di camminare. Si lasciarono raggiungere da Tense. Di fronte a loro c'era un edificio in rovina. Dorl scrutò attorno, pensoso. Vedete? Questo posto è un bacino naturale, una grande vallata. Vedete le formazioni di roccia che si alzano su tutti i lati a riparare il fondo? Forse una parte della grande esplosione si è scaricata qui ed è stata deviata. Si aggirarono fra le rovine, raccogliendo rocce e frammenti. Secondo me era una fattoria, disse Tense, esaminando un pezzo di legno. Questo faceva parte di un mulino a vento. Davvero? Nasha prese il legno e lo rigirò. Interessante. Però muoviamoci, non abbiamo molto tempo. Guarda, disse di colpo Dorl. Da quella parte, là in fondo. Notevole, no? Puntò l'indice. Nasha trattenne il respiro. Le pietre bianche. Cosa? Nasha alzò gli occhi su Dorl. Le pietre bianche, i grandi denti rotti. Il capitano e io le abbiamo viste dalla sala comando. Sfiorò dolcemente il braccio di Dorl. Hanno sparato da qui. Non credevo fossimo atterrati tanto vicino. Che cos'è? Chiese Tense raggiungendoli. Senza gli occhiali sono quasi cieco. Cosa vedete? La città, il posto da cui hanno sparato. Oh! I tre si fermarono. Beh, ripartiamo, disse Tense. Impossibile. Impossibile sapere cosa troveremo lì. Dorlo lo scrutò con una smorfia. Dorl lo scrutò con una smorfia. Aspetta, non sappiamo in che guai potremmo cacciarci. Devono avere delle sentinelle, probabilmente ci avranno già visti, a dire il vero. Probabilmente avranno visto la nave, disse Dorl. Probabilmente sapranno già dove trovarla, dove bombardarla. Quindi, che differenza fa che noi ci avviciniamo o no? È vero, concordò Nasha. Se vogliono distruggersi sul serio, non abbiamo una sola possibilità. Non possediamo armamenti, questo lo sapete. Io ho una pistola, Dorl annuì. Va bene, allora proseguiamo. Credo che tu abbia ragione, Tense. Però restiamo uniti, disse nervosamente Tense. Nasha, stai camminando troppo veloce. Lei si girò a guardare. Rise. Se vogliamo arrivare entro sera, dobbiamo affrettarci. Raggiunsero le propaggini della città attorno alla metà del pomeriggio. Il sole, caldo e giallo, era immobile sopra di loro nel cielo incolore. Dorl si fermò sulla cima di una collina affacciata sulla città. «Beh, eccola! Quello che ne è rimasto!» Non era rimasto molto. I grandi moli di cemento che avevano scorto, non erano affatto moli, ma le fondamenta in rovina di edifici. Erano stati cotti dal calore immane, cotti e carbonizzati quasi fino al livello del suolo. Non rimaneva nient'altro, solo quel cerchio irregolare di quadrati bianchi con un diametro di forse 6 chilometri. Dorl sputò disgustato. Altro tempo perso. Lo scheletro di una città morta, niente di più. Però ci hanno sparato da qui, mormorò Tense. Non dimenticarlo. E chi ha sparato? E chi ha sparato aveva una buona mira e moltissima esperienza, aggiunse Nasha. «Andiamo!» Si incamminarono nella città, tra gli edifici in rovina. Nessuno parlò. Proseguirono in silenzio, ascoltando l'eco dei propri passi. «È macabro», borbottò Dorl. «Ho visto altre rovine di città, però erano città morte di vecchiaia, vecchiaia e stanchezza. Questa è stata uccisa, bruciata a morte. Questa città non è morta, è stata assassinata». «Chissà come si chiamava», disse Nasha. Svoltò a destra, salì i resti di una scala che partiva da una delle fondamenta. «Credete che potremmo trovare una targa segnaletica, un cartello?» Scrutò fra le rovine. «Qui non c'è niente», disse Dorl, spazientito. «Bah, andiamocene». «Aspetta!» Nasha si chinò, toccò un blocco di cemento. «Qui sopra c'è inciso qualcosa». «Cos'è?» Tens la raggiunse di corsa. Si accoccolò nella polvere, lasciò scorrere le dita guantate sulla superficie della pietra. «Lettere, sì!» Estrasse dalla tasca della tuta uno stilo scrivente e copiò l'iscrizione su un pezzo di carta. Dorl si chinò a lanciare un'occhiata. L'iscrizione era «Condominio Franklin». «Era questa città», disse piano Nasha. «Si chiamava così». Tens si mise in tasca il foglio e ripartirono. Dopo un po', Dorl disse: «Nasha, secondo me ci stanno osservando, ma non guardarti attorno». La donna si irrigidì. «Davvero? Perché lo hai detto? Hai visto qualcosa?» «No, no, no. Però ho questa sensazione». «Tu no?» Nasha imbastì un piccolo sorriso. «Non sento niente, ma forse sono più abituata a essere guardata». Girò leggermente la testa. La mano di Dorl corse sulla pistola. «Che cos'è? Cos'hai visto?» Tense si era fermato di scatto, a bocca aperta. «Il cannone», disse Nasha. «Quello è il cannone. Guardate che dimensioni. Guardate che dimensioni ha». Dorl estrasse lentamente la pistola dalla cintura. «Sì, è quello». Il cannone era enorme, immenso e possente. Puntava verso il cielo, una massa di acciaio e vetro incastonata in una grande lastra di cemento. Sotto i loro occhi, il cannone si mosse sulla base girevole, ruotando su se stesso. Uno dei mirini, un reticolato di barre in cima a un alto palo, girava nel vento. «È vivo», sussurrò Nasha. «Ci ascolta, ci guarda». Il cannone si mosse di nuovo, questa volta in senso orario. Era montato in modo da poter eseguire una rotazione completa su se stesso. La canna si abbassò un poco, poi riprese la posizione iniziale. «Ma chi fa fuoco?» chiese Tens. Dorl rise. «Nessuno, nessuno fa fuoco con questo cannone». Gli altri due lo fissarono. «Come sarebbe a dire? Spara da sé». Non riuscivano a credergli. Nasha si avvicinò a Dorl, lo scrutò, corrugò la fronte. «Non capisco, spara da sé. Puoi spiegarti?» «Guardate, vi faccio vedere. Non muovetevi, eh?» Dorl raccorse un sasso da terra, esitò un attimo, poi lanciò il sasso in aria. Il sasso passò davanti al cannone. Immediatamente la grande canna si mosse e il mirino si contrasse. Il sasso ricadde a terra. Il cannone si mobilizzò, poi ricominciò il suo pacato movimento, il suo lento moto circolare. «Visto?» disse Dorl. «Si è accorto del sasso appena l'ha lanciato in aria. Percepisce tutto quello che vola e si muove al di sopra del livello del suolo. Probabilmente ci ha individuati appena siamo penetrati nel campo gravitazionale del pianeta. Deve averci, ci ha tenuto sotto tiro fino dal primo momento. Non abbiamo una sola possibilità. Sa tutto della nave. Sta solo aspettando che ripartiamo». «Ho capito la faccenda del sasso», Nasha annuì. «Il cannone se n'è accorto, però non ha notato noi, visto che siamo a livello del terreno, non al di sopra. È stato progettato solo per abbattere oggetti che si muovono in cielo. La nave sarà al sicuro finché non decollerà. A quel punto sarà la fine». «Ma che cosa serve questo cannone?» intervenne Tens. «Qui non c'è un solo essere vivente, sono morti tutti». «È una macchina», disse Dorl. «Una macchina costruita per fare un lavoro, e sta facendo il suo lavoro. Come sia sopravvissuta alle catombe non saprei. Però continua a funzionare, in attesa del nemico. Probabilmente i nemici arriveranno dal cielo, su un qualche tipo di proiettile». «I nemici», disse Nasha. la loro stessa razza. È difficile credere che si siano bombardati a vicenda, che si siano sparati addosso. Beh, adesso è finita. Tranne che qui, in questo preciso punto, questo cannone è ancora sul chi vive, pronto a uccidere. Rimarrà attivo finché non si sarà deteriorato. Beh, e allora saremo tutti morti, commentò amaramente Nasha. Devono esserci stati centinaia di cannoni come questo, mormorò Dorl. Questa gente doveva essere abituata a vivere tra cannoni, armi e uniformi. Probabilmente li accettavano come una cosa naturale, una parte della loro esistenza, come mangiare e dormire. Un'istituzione come la Chiesa e lo Stato. Uomini addestrati a combattere, a guidare eserciti. Una vera e propria professione. Onorata, rispettabile. Tense stava camminando lentamente verso il cannone. Lo scrutava col suo sguardo da miope. Molto complesso, eh? Tutti quei mirini e quei tubi. Questo deve essere una specie di mirino telescopico. La sua mano guantata toccò l'estremità di un lungo tubo. Il cannone si mosse immediatamente. La canna si ritrasse. Si mise a girare. «Non muoverti!» urlò Dorl. I tre rimasero fermi, rigidi, e la rotazione portò la canna alla loro altezza. Per un terribile istante esitò al di sopra delle loro teste, emettendo ticchettii e ronzii, posizionandosi. Poi i suoni cessarono e il cannone tornò muto. Tense, dietro la visiera del casco, aprì le labbra in un sorriso idiota. «Devo avere messo il dito sulla lente. Starò più attento». Si addentrò fra le pietre disposte a cerchio. Si incamminò cautamente dietro il cannone e scomparve. «Dov'è andato?» chiese Nasha, irritata. «Ci farà ammazzare tutti!» «Tense, torna indietro!» urlò Dorl. «Cosa ti prende?» «Un minuto!» Ci fu un lungo silenzio. Alla fine l'archeologo riapparve. «Credo di aver trovato qualcosa. Venite, ve la mostro. Cos'è?» «Dorl, tu hai detto che il cannone è stato messo qui per tenere lontano il nemico. Penso di sapere perché volessero tenerlo lontano.» Gli altri due rimasero perplessi. «Credo di aver trovato la cosa a cui il cannone dovrebbe fare la guardia. Venite a darmi una mano.» «Va bene», disse bruscamente Dorl. «Andiamo.» Afferrò la mano di Nasha. «Vieni, andiamo a vedere cosa ha scoperto. Pensavo potesse succedere qualcosa del genere quando ho visto che il cannone è...» «È cosa?» Nasha ritirò la mano. «Di cosa stai parlando? Da quello che dici sembra che tu sappia cosa ha scoperto.» «Infatti», Dorle le sorrise, «ricordi la leggenda comune a tutte le razze, il mito del tesoro sepolto e del drago, del serpente che lo protegge, lo custodisce, tiene tutti lontano, ti ricordi?» Lei annuì. «E allora?» Dorl indicò il cannone. «Quello», disse, «è il drago. Andiamo.»
«Tu t'en vas, moi je demeure.
Le ciel est plus pur là-bas vers l'ailleurs. S'effacent les couleurs
entre...»
Fra tutti e tre riuscirono a smuovere il coperchio d'acciaio e a spostarlo. Quando ebbero terminato, Dorl era coperto di sudore. «Non ne valeva la pena», grugnì. Puntò gli occhi sulla grande apertura buia nel terreno. «Oppure sì!» Nasha accese la sua torcia elettrica, diresse il fascio di luce sulla scala. I gradini erano ingombri di polvere e detriti, sul fondo c'era una porta d'acciaio. «Andiamo», disse Tense, eccitato. Cominciò a scendere la scala. Lo videro raggiungere la porta e tentare inutilmente di aprirla. «Datemi una mano!» «Va bene!» Cauti lo raggiunsero. Dorl studiò la porta. Era imbullonata, chiusa. Sopra c'era un'iscrizione impossibile da leggere. «E adesso?» disse Nasha. Dorl estrasse la pistola. «State indietro, non mi viene in mente nessun'altra soluzione.» Premette il pulsante dell'arma. L'estremità inferiore della porta avvampò, brillò di un rosso acceso, poi cominciò a sgretolarsi. Dorl disattivò la pistola. «Penso che adesso possiamo entrare. Proviamoci.» La porta non diede problemi. nel giro di pochi minuti la smembrarono in una serie di pezzi che sistemarono sul primo gradino. Poi superarono la soglia, facendosi luce con la torcia. Si trovarono in un sotterraneo a volta. La polvere molto spessa copriva tutto, lungo le pareti erano allineate casse di legno, grandi scatole e casse, contenitori vari. Tense si guardò attorno con curiosità. Gli brillavano gli occhi. «Cosa sono esattamente?» mormorò. «Qualcosa di prezioso, penso». Raccolse un barattolo rotondo e lo aprì. Una bobina cadde a terra. Si srotolò un nastro nero. Tense lo esaminò puntandogli addosso la luce. «Guardate qui!» Gli altri gli si misero ai fianchi. «Immagini!» disse Nasha. «Minuscole fotografie!» «Documenti, una specie di archivio!» Tense rimise la bobina nel barattolo. «Guardate, ci sono centinaia di barattoli!» puntò il raggio di luce nel sotterraneo, muovendolo in cerchio. «E quelle casse? Apriamone una!» Dorl si era già messo al lavoro. Il legno era ormai friabile e secco, riuscì a staccarne una parte. Era un'altra fotografia. Un ragazzo vestito d'azzurro, con un sorriso piacevole, lo sguardo puntato in avanti, giovane e bello. Sembrava quasi vivo, pronto a muoversi verso i tre nella luce della torcia. Era uno di loro, uno della razza distrutta, la razza che era scomparsa. Fissarono a lungo l'immagine. Alla fine Dorl rimise l'assa al suo posto. «Tutte le altre casse», disse Nasha. «Altre fotografie. E quei barattoli. Cosa ci sarà nelle scatole?» «È il loro tesoro», disse Tense, quasi parlando fra sé. «Qui ci sono le loro immagini, i loro documenti. Probabilmente c'è anche la loro lettura, i loro racconti, i loro miti, le loro idee sull'universo». «E la loro storia», disse Nasha. «Riusciremo a ricostruire la loro evoluzione e a scoprire cosa sia stato a renderli ciò che erano». Dorl si stava aggirando nel sotterraneo. «Strano», mormorò. «Anche alla fine, anche dopo che avevano cominciato a combattere, in loro esisteva ancora qualcosa in grado di capire che era questo il loro vero tesoro. I loro libri e le loro immagini, i loro miti. Anche dopo la distruzione delle grandi città e degli edifici e delle industrie, probabilmente speravano di poter tornare a recuperare queste cose, dopo che tutto il resto era stato polverizzato. «Quando saremo tornati a casa potremo sollecitare l'invio di una missione», disse Tense, «per caricare tutto sulle nostre navi e riportarlo sul nostro pianeta. Ripartiremo all'incirca...» Si interruppe. «Sì», disse secco Dorl, «ripartiremo all'incirca fra tre periodi diurni da oggi. Ripareremo la nave e decolleremo. Presto saremo a casa. Ovviamente se non accade nulla. Ad esempio se non verremo abbattuti da quel...» «Oh, smettila», disse Nasha spazientita. «Lascia in pace Tense. Ha ragione, bisogna portare tutto questo sul nostro mondo prima o poi. Dovremo risolvere il problema del cannone. Non abbiamo scelta». Dorla a lui. «Quale sarebbe la tua soluzione allora? Non appena ci staccheremo dalla superficie verremo abbattuti». Il suo viso si piegò in una smorfia amara. «Hanno messo un custode troppo efficiente al loro tesoro. Invece di venire conservato, resterà qui fino a marcire. È quello che si meritano». «Cosa vorresti dire?» «Ma non capisci? L'unica soluzione che abbiamo trovato è stata costruire un cannone pronto a sparare a qualunque cosa si avvicinasse. Erano assolutamente sicuri che tutto fosse ostile. Il nemico venuto a rubare le loro cose, beh, se le possono tenere». Nasha era immersa nei propri pensieri. La sua mente era lontana. All'improvviso sussultò. «Dorl», disse, «ma che ci succede? Non abbiamo nessun problema. Il cannone non è affatto una minaccia». I due uomini la fissarono. «Non è una minaccia?» disse Dorl. «Ci ha già sparato e appena ripartiremo...» «Ma non capisci?» Nasha si mise a ridere. «Povero stupido cannone, è completamente innocuo. Io stessa potrei neutralizzarlo». «E come?» Gli occhi della donna brillavano. «Con un grimaldello, con un martello, un ramo di legno, torniamo alla nave a fare rifornimento. Certo, siamo alla sua mercé nell'aria, è stato costruito così, Può sparare in cielo, abbattere tutto ciò che vola, ma niente di più. Contro qualcosa che si muove sul terreno è impotente, non è esatto? Dorl annuì lentamente. Il morbido ventre del drago. Nella leggenda la corazza non copre lo stomaco del drago. E scoppiò a ridere. È esatto, assolutamente esatto. Allora andiamo, disse Nasha, torniamo alla nave, c'è del lavoro che ci attende. Alle prime ore del mattino seguente raggiunsero la nave. Il capitano era morto nel corso della notte e l'equipaggio aveva bruciato il suo corpo, come stabiliva l'uso. Gli uomini avevano assistito con espressione solenne al rogo finché non si era spenta l'ultima brace. Mentre stavano per rimettersi al lavoro, apparvero i due uomini e la donna, sporchi e stanchi, ancora eccitati. Poi dalla nave uscì una processione di persone. Tutti reggevano qualcosa fra le mani. La Fina si incamminò sulle scorie grigie, sull'eterna distesa di metallo fuso. Quando raggiunse il cannone, tutti si gettarono sull'arma, con grimaldelli, martelli, con ogni possibile oggetto abbastanza pesante e robusto. I mirini telescopici andarono in frantumi, i cavi vennero strappati, rotti a brandelli. I delicati ingranaggi furono ammaccati, spappolati. Alla fine vennero tolti i proiettili e rimossi i percursori. Il cannone fu sventrato, la grande arma fu distrutta. L'equipaggio scese nel sotterraneo, a volta, ed esaminò il tesoro. Adesso che il custode con la corazza di metallo era morto, non c'era più alcun pericolo. Studiarono le fotografie, le pellicole, le casse di libri, le corone adorne di gioielli, le coppe e le statue. E poi, quando il sole cominciò a calare fra le nebbie grigie che il vento smuoveva sulla superficie del pianeta, risalirono la scala. Per un attimo si fermarono attorno al cannone sfasciato, ne guardarono il profilo immobile. Poi ripartirono verso la nave. Li attendeva ancora molto lavoro. La nave aveva subito gravi danni, molte parti erano state danneggiate ed erano andate perse. L'importante era ripararla più in fretta possibile e decollare. Con tutto l'equipaggio all'opera, occorsero soltanto altri 5 giorni per riportare l'astronave in assetto di navigazione. Nasha, in sala di comando, guardava il pianeta scomparire sotto di loro. Incrociò le braccia e sedette sul bordo del tavolo. «A cosa stai pensando?» le chiese Dorl. «Io? A niente. Sicura?» «Stavo pensando che un tempo questo pianeta doveva essere molto diverso. Doveva ospitare la vita.» «Suppongo di sì. È un peccato che nessuna nave del nostro sistema si sia mai spinta sin qui. Ma del resto non avevamo motivo di sospettare la presenza di vita intelligente prima di vedere il bagliore della fissione nucleare nel nostro cielo.» «E a quel punto era troppo tardi. Non completamente. Dopotutto il loro tesoro, la loro musica, i libri, le fotografie, sopravviverà. Lo riporteremo sul nostro mondo e lo studieremo e ci cambierà. Non saremo mai più gli stessi. Le loro sculture soprattutto. Hai visto la statua di quella grande creatura alata senza testa e braccia? Si saranno rotte, immagino, ma quelle ali sembravano molto antiche. Queste cose ci cambieranno moltissimo.» «Quando torneremo non troveremo il cannone ad attenderci», disse Nasha. «La prossima volta non sarà qui a spararci. Potremo atterrare e raccogliere il tesoro, come lo chiami tu», sorrise Dorl. «Sarai tu a guidarci di nuovo qui. È il compito di un buon capitano.» «Capitano?» Dorl sorrise. «Allora hai deciso.» Nasha scrollò le spalle. «Fomar discute troppo. Tutto sommato, credo proprio che preferirei te.» «Allora andiamo», disse Dorl. «Torniamo a casa.» La nave si alzò in cielo, volò sopra le rovine della città, virò seguendo un lungo arco e poi scomparve all'orizzonte, scaraventandosi verso lo spazio. Sotto, al centro della città di Strutta, l'unico mirino ancora intatto a metà, si mosse un poco, sollecitato dal rombo della nave. La base del grande cannone, nello sforzo dell'arma di ruotare su se stessa, fu scossa da dolorose pulsazioni. Un attimo dopo, una spia rossa prese a lampeggiare tra le sue viscere sventrate. E molto lontano, a più di 150 chilometri di distanza dalla città, un'altra spia sepolta nel sottosuolo cominciò a lampeggiare. relè automatici entrarono in azione, meccanismi si misero in movimento, cinghie di trasmissione gemettero. Sul terreno un rettangolo di scorie fuse scivolò di lato, apparve una rampa. Un istante più tardi, un piccolo carrello emerse in superficie. Il carrello puntò verso la città. Dietro apparve un secondo carrello, era carico di cavi. Dietro c'era un terzo carrello, carico di mirini telescopici. E più dietro ancora, altri carrelli. Qualcuno portava relè, altri dispositivi di fuoco e altri utensili e parti di ricambio, viti e bulloni e perni e dadi. L'ultimo carrello trasportava testate atomiche. I carrelli si misero in fila dietro il primo, il loro comandante. Il carrello comandante si avviò sul terreno pietrificato. Avanzò a sussulti pacati, seguito dagli altri. Verso la città, verso il cannone danneggiato.
Michigan 20 gauge. He got all liquored up on that roadhouse corn. Blued a hole in the hood of a yellow Corvette. A hole in the hood of a yellow Corvette. He bought a second hand over from a Cuban Chinese and dyed his hair in the bathroom of a Texaco. Slamming of the door, left walking at the slamming of the door. Said John, John, he's long gone, gone to Indiana, ain't never coming home. I said John, John, he's long gone, gone to Indiana, ain't never coming home. He's sitting in a sycamore in St. John's Wood, soaking day old bread and kerosene. Dogs get tired, out of circulation till the dogs get tired. The shadow fixed the toilet with an old trombone. He never get up in the morning on a Saturday. Sitting by the eerie with a bullwhip dog. Telling everyone it's all he went that away, boys. Telling everyone it's all he went that away. Happened of a blind man's cane. And he was pulling into Baker on a New Year's Eve. One eye on a pistol and the other on the door. One eye on the pistol and the other on the door. Miss Charlotte took the satchel down to Kingfisher Road. Snuggled in a brand new pair of alligator shoes. With a fireman's raincoat and a long tied her to a tree with a skinny millionaire. Tied her to a tree with a skinny millionaire. I said, John, John, he's long gone. Gone to Indiana, ain't never coming home. I said, John, John, he's long gone. Gone to Indiana, ain't never coming home. Banging on the table with an old tin cup.
never kiss a Gun Street girl again. I said, John, John, he's long gone, gone to Indiana, he never coming home. I said, John, John, he's long gone, gone to Indiana, he never coming home. Toi, tu souris.
Il destino bellico dell'aereo forse non era stato previsto né desiderato dai suoi inventori e dai pionieri che sperimentarono i primi apparecchi. Ma di fatto l'aereo trova il suo primo impiego, l'unico per decenni, in guerra. Non ha ancora finito di nascere che viene richiamato. È subito un'arma. Al banco di prova del conflitto 14-18, il suo contributo non può che essere minimo rispetto ad armi con secoli di esperienza quali l'artiglieria, la fanteria e la marina. Gli aerei erano pochi, lenti, vulnerabili, più pericolosi a sé che agli altri. Vittime della nuova arma erano in primo luogo gli stessi aviatori, che si affrontavano tra loro in duelli strategicamente gratuiti, illudendosi di combattere una guerra diversa, infinitamente più nobile e pulita rispetto agli orrori delle trincee, credendosi un po' gli ultimi cavalieri, mentre erano invece i collaudatori di quella che sarebbe stata prestissimo la meno cavalleresca delle armi. Finita la guerra, per altri 20 anni, l'aereo ha forse assolto qualche utile, non indegno compito, trasporto di passeggeri e merci, soccorsi. Non conosco i dati relativi agli Stati Uniti, ma quanto all'Europa, l'impiego dell'aereo riguarda quasi esclusivamente imprese sportive e propagandistiche, record di velocità e trasvolate. Insomma, collaudi. E infatti il peso dell'aeronautica, trascurabile nel 14-18, diventa notevole nelle guerre d'Etiopia e di Spagna. La sua capacità distruttiva è grandemente aumentata. A fronte di questi successi, c'è qualcosa di cui l'umanità possa esserle grata? Come dice in tutta serietà l'Enciclopedia Europea Garzanti, alla voce aeronautica, per tre quarti dedicata doverosamente all'impiego militare, gli anni della Seconda Guerra Mondiale segnano un nettissimo progresso dell'aeroplano, che si afferma come mezzo bellico di determinante importanza. Prodotto in nutritissime serie, le varie potenze belligeranti realizzeranno complessivamente quasi 700.000 velivoli, l'aeroplano giunge a maturità. Un'esposizione così oggettiva che tratta l'evoluzione dell'aeroplano non diversamente da quella del tornio, della policultura, dell'odontoiatria, del salto con l'asta, dimentica stranamente di quantificare i risultati di tanto progresso, di un esame di maturità così brillantemente superato. Quanti, insomma, dei 50 milioni di morti della Seconda Guerra Mondiale sono da attribuire ai meriti dell'aviazione? 10? 20 milioni? Quanti feriti e mutilati? Quanti milioni di case, fabbriche, ettari di terra coltivata, chilometri di strade distrutti? Per mezzo secolo il bilancio di questa bella invenzione si può esprimere quasi solo in termini di morte, devastazione e miseria. Il numero delle persone trasportate è stato probabilmente inferiore al numero delle persone uccise. Il sogno di Icaro e di Leonardo si è dimostrato ben più micidiale di cannoni e mitragliatrici, sottomarini e carri armati, che almeno sono stati concepiti a quel preciso scopo. Bisogna attendere 50 anni prima che il numero degli uccisi dall'aeronautica decresca rispetto al numero dei viaggiatori. Ma, considerata la nessuna utilità sociale del 99% di questi viaggi, il bilancio continua ad essere sinistramente negativo. L'uccisione di un solo bambino vietnamita, iraniano, iracheno, afghano, libanese e anche la distruzione di un'abitazione, del raccolto di un campo su cui viveva una famiglia povera, nonché la morte di animali, sono delitti che non possono venir compensati da benefici quali il risparmio di tempo per qualche migliaio di uomini d'affare o la fruizione di vacanze esotiche per qualche milione di turisti. Ho conosciuto persone che non potevano sentir parlare tedesco senza un sussulto di paura. Ancora recentemente, un più che maturo docente universitario con vasta pratica internazionale, che combatté nelle formazioni partigiane, perdendo quasi tutti i compagni durante l'inverno 44-45, mi confessava il suo disagio, che giudicava irrazionale, ma è più forte di me, per il matrimonio di un figlio con una ragazza tedesca. E la sua esperienza dei tedeschi non era stata neanche delle peggiori, molto lontana dall'inferno che fu per milioni di altri uomini. Nel profondo tessuto emotivo di tanti sopravvissuti, la lingua di Goethe e di Marx, di Brecht, di Bonhoeffer, si era impressa una volta per sempre con l'accento di Hitler, di un ufficiale delle SS, la viva voce di chi aveva comandato la strage, ucciso l'amico o il familiare, bruciato paesi e seminato terrore. La voce dell'aguzzino con potere di vita e di morte, dal quale solo il caso li aveva scampati. Non basta una vita per superare certi traumi. Non dovremmo ben più a ragione provare tutti un orrore, una nausea invincibili alla sola vista di un aereo, al solo sentirne il rombo? Invece ci siamo abituati a convivere tranquillamente con questi mostri e a servircene fiduciosi e compiaciuti. Ma com'è possibile non avvertire già nella forma del più apparentemente innocuo arco da trasporto, aereo da trasporto, nel rumore assordante che produce, nella folle sproporzione tra il prodigioso quoziente di tecnologia che vi è incorporato e la superfluità del servizio che assolve, per non parlare dell'enorme quantità di carburante che divora? Com'è possibile non riconoscere l'immagine della disumanità, della brutalità, dello spreco criminale, il volto minaccioso del nemico totale? Se Lewis Mumford poteva affermare che la produzione di ferro procedette di pari passo con lo spargimento di sangue, che cosa si dovrebbe dire all'aereo? Il ferro ha apportato anche enormi benefici all'umanità, ma l'aereo, a fronte degli uccisi, quante vite ha salvato? Nel caso dell'aereo, lo spargimento di sangue non è tanto il prezzo quanto l'obiettivo. Non va scritto nella colonna dei costi, ma degli utili. Se in questi ultimi 40 anni l'aereo ha fatto meno vittime che nei 50 precedenti, ciò dipende unicamente dalla circostanza che i cosiddetti primo e secondo mondo hanno finora evitato lo scontro diretto, riservando distruzione e morte, terrore e miseria, tuoi doni che altro non sai donare, alle periferie del terzo e del quarto mondo. Se quantitativamente ha prevalso l'uso pacifico, qualitativamente l'aereo rimane più che mai un'arma, anzi l'arma par excellence. La ricerca e la sperimentazione continuano a privilegiarne l'impiego bellico. Le risorse umane, tecnologiche, economiche investite allo scopo di perfezionare la sua capacità di offesa non hanno mai smesso di essere incommensurabilmente superiori a quelle destinate ad aumentare la sicurezza dei passeggeri. Mezzo secolo di uso quasi esclusivamente criminale è troppo per non lasciare un marchio indelebile, per non fissare una vocazione e un destino. Né alludo a sortilegi o ad alcunché di arcano. L'aereo è sì una maledizione, ma rigorosamente voluta e governata dall'uomo. È un trionfo della ragione e della civiltà, il frutto meraviglioso del denaro e della scienza. Rappresenta il sogno realizzato della volontà di potenza, lo strumento ideale per il suo obiettivo più ambizioso, l'autodistruzione totale. Il figlio prediletto non tradirà le speranze, fedele e infallibile, attende l'ordine.
I'm not afraid to die. il primo ponte a bandiera.
Era venuto l'agosto. La stagione d'oro stava per cominciare. Una grande animazione regnava sul confine. I contrabbandieri si mettevano in cammino sempre più numerosi. Io continuavo a far parte del gruppo di Hurlin. Avevamo avuto molta fortuna. I verdoni ci avevano appostati una volta, ma non c'eravamo cascati. Il topo era del parere di fare una raspa alle due ebree, ma Lord non era d'accordo perché la merce valeva troppo poco e non ci avrebbe reso. Un fatto nuovo complicò il lavoro. La guardia della frontiera fu assunta dalla polizia. La milizia confinaria fu liquidata e da quel giorno cominciarono zuffe fra la polizia sovietica e la nostra, mentre prima tutti andavano d'accordo. Molto spesso ora si sentivano spari fra i sovietici e i nostri. La situazione divenne talmente tesa che le nostre guardie, ed anche le sovietiche, furono ritirate da qualche decina di metri dal confine. E nello stesso tempo, questo fu rinforzato con reticolati che in certi punti si stendevano per parecchi chilometri. Le guardie erano eccitate e nervose. Dappertutto si potevano trovare trappole e agguati. Nei passaggi buoni, il filo spinato ci ostacolava e dovevamo munirci di arnesi speciali. Qualche volta usavamo delle grosse cesoie, ma evitavamo di farlo troppo spesso per non dar nell'occhio ai verdoni e segnalare i punti da noi preferiti. Verso la fine di agosto andai oltre alla frontiera, per la settima volta, col gruppo di Hurlin. Si partì presto. Le notti ormai erano più lunghe e volevamo raggiungere la tappa prima dell'alba. C'eravamo tutti, Hurlin, Lord, io, Cometa, il topo, Sonia, Ivanka, l'elegantone, il lattante, Giubbetto ed Ercia Stoppino. I pacchi erano di 40 kg. Nei pressi della frontiera, Lord e Cometa tirarono fuori dal folto del bosco una stuoia fortemente intrecciata di paglia e vimini, a due pali. Giungemmo al confine. La notte era scura e il cielo nuvoloso. Origliammo a lungo. Poi entrammo in una brughiera e ci avvicinammo a una stradetta praticata tra gli alberi. Legammo ai pali la stuoia, che formò così un ponticello sul reticolato, e il passaggio incominciò. Presto fummo tutti dall'altra parte. I pali e la stuoia furono nascosti in una macchia. Dovevano servirci per il ritorno. Passammo felicemente il bosco e guardammo il fiume che si trova in territorio sovietico. Hurlin prese una scorciatoia nella foresta. La notte era tiepida e serena, e il buio pesto. Sboccammo in un praticello. Si sentì a un tratto un rumore metallico. Il suono si ripeté più volte. Tutto il gruppo si fermò. Capimmo poi che erano le pastoie di ferro dei cavalli del pascolo a fare quel rumore. Passammo un ruscello e ci trovammo tosto negli acquitrini. Il terreno era così viscido che dovemmo tornare al punto di partenza. Mentre cercavamo un altro passaggio, sentimmo dei passi che si erano avvicinati rapidamente. Hurlin si buttò a destra. Una lampadina si accese davanti a lui e in quella luce io vidi i due compagni che mi precedevano. Hurlin girò su se stesso e si gettò negli acquitrini, ma una voce di fianco gridò: «Fermi! Fermi, fermi! Ragazzi, circondateli! Dalla parte del bosco, presto!» Parecchie altre lampadine si accesero. suonarono bestemmie e maledizioni. «Fermi, mondo boia, o spariamo!» «Devono essere senza carabine, altrimenti avrebbero già sparato», pensai. Fuggivano in mezzo ai pantani con gli inseguitori alle calcagna. Il topo, passandomi vicino, mi disse: «Sono contadini, canaglie!» Avevo capito che non potevamo sfuggire loro e sapevo quale sorte c'era riservata in caso di cattura da parte di contadini: tortura e morte. Feci dunque un salto di fianco. Il topo gridò: «Dove sei?» Non risposi. Per un attimo mi trovai da solo, ma poi vidi che figure nere si avvicinavano a me. Le illuminai con la mia lampadina e nello stesso tempo sparai, uno dopo l'altro, i 7 colpi della mia Nagan, in aria, verso le stelle. L'effetto fu fulmineo. Gli inseguitori presero a loro volta la fuga. Io buttai via le capsule e ricaricai l'arma. Leggeri passi scricchiolarono accanto a me. Stavo per sparare, ma la mia lampadina mi rivelò il topo. «Questo sì che è un colpo da maestro! Bravo, Vladek!» Chi erano? Ma chi lo sa? O soldati che pascolavano i cavalli senza le aver pronte le carabine, oppure contadini. Probabilmente contadini, però. Ma li hai fatti crepare di paura, sono scappati come le lepri. Speriamo che non tornino. Conoscono bene il terreno e non hanno carico. Ma che bravo, però! «E dove sono i nostri?» Il topo fischiò leggermente. «I nostri? E chi li trova ora? Figurati un po', devono essersi nascosti o lontani. Ad ogni modo, la merce è nostra, anche senza raspa. Torniamo in città». Ci avviammo lungo il ruscello per i pantani e raggiungemmo il bosco. Prima di mezzanotte eravamo a casa. «Dove vuoi vendere la merce?» domandai al topo. Il contrabbandiere tirò su col naso. «Ma io posso venderne anche 100 carri di merce, basta averla». «Allora puoi vendere anche la mia?» «Sicuro? Aiutami soltanto a portarla a casa, domani avrai i quibus». Mentre salutavo il topo, egli mi disse: «Senti, faresti meglio non dir niente della rivoltella. I ragazzi potrebbero aver paura di andare con te». «D'accordo. E della merce devi dire che l'hai buttata via tutta, nel pantano, se no credono che poi sia stata una raspa». «Benone. Verrò da te stasera», aggiunse ancora il topo, scomparendo con i 2 pacchi in fondo al cortile. Io andai a casa, e fu quella la prima volta che provai la mia rivoltella. L'indomani il topo venne verso mezzogiorno. «Hai fatto fuori i pacchi?» «No, non vogliono dare, per tutto che una 180 rubli. Ci vogliono strozzare perché abbiamo premura, farabutti. Io però dico che non bisogna dare la merce a questo prezzo. Ad ogni modo ho voluto parlartene prima. Non vorrei che tu potessi credere che...» «Credere cosa?» «Che mi sono soffiato alla tua parte». «Ma che idea, so benissimo che non lo faresti. Dalla pure a quella cifra». Il topo andò via e tornò la sera portandomi 90 rubli d'oro. Rideva allegramente. «Sai, tutto il gruppo di Jurlin è tornato indietro. Tutti sani e salvi?» «Sicuro. Jurlin è tornato con Lord, Resina e Cometa. L'elegantone era in man mano col lattante. Ivanka ha salvato Sonia. Chissà come devono aver pestato l'erba quei due, dove hanno dormito, se la saranno goduta. E Rubacuori? Già, è l'unico che non sia ancora tornato, me ne dimenticavo. Bah, ronzerà da qualche parte. E la merce? Jurlin e Lord e Cometa hanno reso tutto, perché erano con l'ebreo. Gli altri invece, salutali, mica sono scemi». Andammo dalla giunta. C'erano molti contrabbandieri. La nostra borsa era molto attiva. Là si facevano affari e si combinavano spedizioni. Là si divertivano quelli che avevano molto successo. E là suonava l'armonica. Si giocava a carte, scorreva la vodka e qualche volta anche il sangue. I compagni ci fecero posto al tavolo centrale a cui sedevano tutti, compreso Jurlin, che ci veniva di rado. «Beviamoci sopra ora, poi parleremo», disse Lord con uno sguardo significativo. Bevemmo ciascuno 2 bicchieri. Poi Lord disse al topo: «Sei tu che hai sparato ieri contro i contadini?» «Io no, perché?» «Così». Lord si voltò verso di me. «Tu davi la caccia ai villani?» «Ma no». Jurlin alzò la voce. «Ma sì, erano loro che sparavano, o uno o l'altro, lo so perché io ero vicinissimo». Saranno stati loro, invece, a sparare su di noi», osservò ingenuamente il topo. «Sì, sì, non fare lo spiritoso adesso. Erano loro che si illuminavano con le lampadine, eh?» «Ma in fin dei conti che cosa vi importa chi sia stato a sparare?» chiese a Lord. Ero seccato. stammi a sentire. Il nostro gruppo è un gruppo pacifico. Noi facciamo un lavoro pulito e non vogliamo bazzicare con armi e via dicendo. Perché se si deve andare armati, allora bisogna esserlo tutti. Sarebbe ingiusto che se uno solo ha la rivoltella, tutti gli altri vadano a finire al muro per causa sua. Rubacuori non è tornato. Chissà che non l'abbiano già servito. Siete però paurosi come conigli. Vergognatevi. E se ci avessero presi, non saremmo qui dalla giunta ad ascoltare Antonio a bere vodka. Cosa sarebbe successo se ci avessero presi? Niente, disse Jurlin. Bravo. A te niente di sicuro, perché ti avrebbero riscattato gli ebrei di Minsk, ma noi ci mettevamo a marcire nelle prigioni della cieca. E chi ti dice che gli ebrei non avrebbero liberato anche te? Non c'è pericolo, io non sono il loro servitore. Basta, non parlare così, intervenne Cometa. Jurlin sa quello che dice, è uno dei nostri. Il topo balzò in piedi. Sa quello che dice? Ti sembra, ma non è vero. Lui sa bene soltanto quello che gli fa comodo. Ricordatevi un po' quei 5 ragazzi che i maledetti contadini avevano fermato nei pantani di Goran e che furono torturati e ammazzati. Ve ne ricordate? Ebbene, anche noi siamo stati fermati vicino a Goran. Tutti tacevano. Io mi alzai e dissi: sono io che ho sparato. Nessuno aprì bocca. Solo il topo disse solenne: hai fatto benissimo. Dopo un attimo Lord osservò: va bene, se sei stato tu hai la scusa che non sapevi le nostre regole. No, le conoscevo benissimo. Allora Jurlin disse: non farlo mai più un'altra volta. Questo riguarda me, brontolai. Non accetto ordini da nessuno. Ho sempre portato la rivoltella e la porterò ancora con me, se mi garba. Giusto, fece il topo. Allora non farei più parte del nostro gruppo, sbottò Jurlin. Pazienza, gridò per me il topo. Ma guarda che puntigli. Il ragazzo ci ha forse salvato dalla galera e saranno contadini dalla morte e lui fa delle smorfie. D'un tratto una voce tonante si udì alla soglia. La birra non diventerà mai vino. Ci voltammo tutti. In mezzo alle nuvole di fumo avanzava Sashka. Non l'avevamo visto entrare, aveva sentito tutto. Ora si avvicinava ad agio seguito da Resina. Tutti e due avevano le mani in tasca. Facemmo posto ai due nuovi venuti. Jurlin uscì dalla stanza. Allo spaghetto, disse Sashka, versando per sé e per il compagno 2 bicchieri di vodka. Il topo sbuffò con disprezzo. All'intestino delicato. Sashka mi disse: hai sparato tu ieri? Sì. Allora bevi. E gli spinse verso di me un bicchiere colmo. Beviamo la nostra fortuna. Urtammo i bicchieri e ce li rovesciamo in gola.
There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. 1,000 people in the street singing songs and carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep in
into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going on.
Primo racconto si intitola Il cannone ed è tratto da Tutti i racconti di Philip Dick.
I doni di Arimane è un brano tratto da Al di sotto della mischia, satire e saggi, di Pier Giorgio Bellocchio.
L'ultima lettura è tratta da L'amante dell'orso maggiore di Sergiusz Piasecki.